che io e Don Giovanni parliamo molto spesso insieme, e lui parla sempre il doppio di me, quindi sappiate che se io faccio 20 mi fa 40, se faccio 30 mi fa 60, quindi dovete capire, no, il problema. Il problema. No, davvero vi ringrazio di essere qui, tanto così numerosi, per riflettere in modo non sistematico, perché secondo me abbiamo bisogno anche di riflessioni un po' pazze, no? Un po' strane, su che cosa sta succedendo nei grandi equilibri mondiali. Difficile fare previsioni, vediamoci, perché noi sappiamo che gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno, insomma, no? Nessuno pensava, è stato solo che ho partecipato nel novembre scorso a una riunione di esperti espertissimi del Medio Oriente. Nessuno, non uno, non un ambasciatore, non un professore, aveva minimamente messo in conto che succedesse qualcosa. Abbiamo fatto ore e ore di discussioni su chi sarebbe succeduto a Mubarak, se suo figlio, se il capo dei servizi segreti, se suo nonno, se tutte queste cose, ma il problema è che ci fosse una società pronta a reagire non era nella testa di nessuno. Quindi stiamo attenti quando ragioniamo di queste cose, perché poi l'umanità è talmente complessa, che diventa difficilissimo da interpretare, no? Ma lasciando stare anche il mondo arabo, tutto quello che è avvenuto negli indignados, nelle tensioni di vari paesi, ma davvero vi assicuro che rende difficile l'interpretazione, no? Che avvenisse in Spagna uno poteva pensare per l'altissima disoccupazione, ma che avvenisse ad esempio in Israele, società in cui l'investimento in ricerca e sviluppo è impressionante e è avvenuto non tanto contro i palestinesi o in favore della politica progressista o in senso politicamente stretto, ma proprio questo scoppio di paura sul futuro, no? Che non ha altra spiegazione che questo. Quindi vuol dire, di fronte a questi fenomeni, il problema è di pensare ragionevolmente cosa ci sarà nel prossimo decennio è difficile, però alcuni ragionamenti generali li possiamo, alcune riflessioni ci servono anche per interpretare quello che sarà l'imprevisto. La prima cosa è che nei momenti di grandi cambiamenti è difficilissimo trovare gli equilibri, equilibri di pace, equilibri che diano una prospettiva di lungo periodo, e questo è uno dei più veloci e grandi momenti di cambiamenti della storia dell'umanità. Cioè, stiamo attenti, nel mese, a mio parere, nel mese di agosto, mese di vacanza, no? Mese in cui in teoria non succede nulla, nel agosto abbiamo avuto dei cambiamenti radicali nella nostra storia, ma radicali, non tanto soltanto sui problemi italiani, sul problema e degli altri problemi, ma ad esempio una correzione in basso di tutte le previsioni economiche per i prossimi 2-3 anni, ma tutte, no? Di solito le previsioni si discostano, no? Qui tutte le previsioni in basso. Secondo, la fine del conflitto libico, fine o non fine, comunque un'evoluzione di questo conflitto, e con una prospettiva di pace che nessuno capisce quale sia, che nessuno, perché poi nessuno aveva capito di preciso come fosse cominciata questa strana guerra, no? Ma in questo momento non ha un ruolo forte nel delineare le nuove prospettive, c'è una specie di delega alla Francia anche da parte degli Stati Uniti, evidentemente questo porterà a delle tensioni a livello europeo che sono già portate con la Germania che non aveva accettato il conflitto, tutto questo. In agosto abbiamo visto in pochi giorni che c'è stato questa specie di grande inno a una nuova struttura di un paese che nessuno ancora però ha capito quale struttura possa essere. In terzo luogo, e qui è ancora più importante, nonostante non sia stato notato da nessuno in Italia. Voi sapete che gli Stati Uniti avevano sempre, nell'ambito della difesa dei diritti umani nei confronti della Cina, nei confronti dei paesi dittatoriali, avevano sempre portato avanti alcuni temi fermi, no? Il Tibet, problemi dei diritti umani, problemi della indipendente autonomia di Formosa, di Taiwan, no? Praticamente fa un'agenzia di rating, di quelle che danno i voti ai paesi, mette gli Stati Uniti non nella prima categoria ma nella prima con riserva, diciamo così, e la Cina risponde con forte arroganza, con forte senso della propria forza, dicendo: voi avete consumato troppo, vi sta bene, vi siete indebitati con noi a un livello impressionante. Il vicepresidente americano va a fare una visita a Pechino e, ripeto, nell'indifferenza di tutti i nostri giornali, dice: su Taiwan fate voi e sul Tibet è un problema cinese. E cioè un cambiamento a 360 gradi. Ma perché questo è avvenuto? Per un cambiamento dell'opinione pubblica americana? Assolutamente no. Perché, come mi disse una volta il primo ministro cinese, io su questo tavolo ho 2.000 miliardi di dollari e quindi ho 2.000 miliardi di dollari, quindi nessuna decisione può essere presa attorno a questo tavolo se non ci sono anch'io. Ma prima non c'ero. E allora abbiamo questa grande difficoltà di trovare gli accordi nei momenti di cambiamento, accordi politici e accordi economici. Accordi politici: Obama va al Cairo, fa un grande discorso, diciamo così, pro-palestinese, per intenderci nel nostro linguaggio, no? E poi Netanyahu, primo ministro israeliano, va a fare una visita americana, il congresso applaude Netanyahu 27 volte, Obama dice a settembre nella sessione delle Nazioni Unite: noi voteremo contro il riconoscimento dello Stato palestinese. Cioè anche qui, in questo grande problema del mutamento, nessuno si colloca e c'è una specie di enorme paralisi. Quindi quando noi sentiamo dire: guardate che si va verso un accordo sul sistema economico internazionale, sul fondo monetario, attenzione, perché ancora una volta vi dico, nei momenti di cambiamento le prospettive dell'accordo sono complicate, perché gli americani evidentemente non hanno nessun interesse a fare un accordo avendo grandissimi privilegi nel poter essere moneta di riserva di ultima istanza, cioè in poche parole nel poter stampare dollari e così via. I cinesi non hanno nessun interesse, perché dicono: facciamolo fra 4-5 anni d'accordo, perché noi saremo molto molto più forti che non oggi. Quindi diciamo, questa situazione è proprio questa situazione di ondulazione, in cui le prospettive di un'autorità mondiale che noi individuiamo per definizione delle Nazioni Unite, per definizione, sono estremamente fragili, cioè un indebolimento di tutto quello che è supernazionale, a partire dal nostro supernazionale, del nostro continente, che è l'Unione Europea, la quale è nella stessissima situazione, cioè vertici su vertici, la Germania e la Francia fanno un prevertice, si trovano assieme a discutere, in una strana situazione, perché ormai non c'è più parità fra Francia e Germania come c'era qualche anno fa, in cui la Germania era già più forte economicamente, ma aveva bisogno politicamente della Francia. Adesso la Germania è molto più forte economicamente e non ha bisogno di nessuno, quindi sono vertici assolutamente doppi, in cui la signora la cancelliera Merkel detta la linea, il presidente francese fa la conferenza stampa e poi gli altri 25 paesi brontolano ma non dicono niente, e l'autorità supernazionale, la Commissione di Bruxelles, e il Parlamento vengono sempre più indeboliti da questo. Ma se tutto questo portasse a una linea politica europea che partecipi a queste grandi riforme mondiali, la cosa qui potrebbe anche andare bene. Il problema è che tutto questo frammenta il potere europeo e rende il nostro continente, che teniamolo bene in mente, è ancora il numero uno nel mondo come prodotto, come produzione industriale, come esportazioni. Noi siamo ancora il numero uno del mondo, prima ancora degli Stati Uniti, nonostante l'Europa tutta assieme, nonostante la sua caduta, ma non contiamo nulla proprio perché in questa fase di cambiamento noi stessi non abbiamo voce, perché ce la indeboliamo con un coro che non ha direttore d'orchestra. In più c'è un'altra complicazione su cui riflettere. Guardate, chi mi ha sentito, siccome adesso faccio un po' troppo il predicatore, faccio concorrenza da Giovanni, ormai fra poco salgo sul pulpito, perché e lo ripeto troppo spesso, ma guardate che il punto di decisione delle cose mondiali si è fortemente spostato fuori dalla politica. Attenzione che ci sono mille ragioni per il discorso dell'antipolitica che viene fatto, ma guardate che è un discorso pericoloso, perché qualcuno al mondo comanda, deve comandare, e in questo momento abbiamo una situazione assolutamente particolare, che in questa divisione di cui vi ho fatto solo un accenno prima, in questa separazione, in questa divisione, ne deriva da questo una certa paralisi, ma le grandi imprese, soprattutto finanziarie, i grandi organismi multilaterali non hanno mica bisogno di consessi, riunioni, assemblee, vertici, eccetera, e prendono delle decisioni con una rapidità estrema, che poi decisioni che, come abbiamo visto, determinano dei cambiamenti politici pazzeschi. Cioè, se decidono di colpire i titoli di bolla del tesoro italiani o spagnoli o irlandesi, la tempesta diventa una enorme tragedia. Perché? Perché in questa globalizzazione strana in cui viviamo si sono inseriti dei meccanismi automatici di azione rapidissima, non gestiti dai governi, che hanno un'enorme influenza e che sono automatici. Cioè, abbiamo vissuto un agosto nella tempesta finanziaria, con degli abbassamenti della borsa e soprattutto l'innalzamento dei tassi dei nostri buoni del tesoro, per cui il nostro debito pubblico viene a costare sempre di più. Guardate che il 70% delle vendite, così l'hanno scoperto, erano nel modello matematico, erano assolutamente automatiche, cioè non governate da nessuno nel momento, semplicemente nel modello matematico era posto il fatto che se succedevano queste cose scattava immediatamente le vendite. E ragazzi, e questo cambia la finanziaria, le leggi finanziarie dei diversi paesi, cambia il nostro tenore di vita, cambia il costo della vita, cambia l'imposizione fiscale, cambia tutto. E tutto questo viene fuori, in molta parte fuori dalla politica, ecco. Quindi abbiamo questo grandissimo dilemma in cui viviamo. Da un lato dobbiamo essere vigili che la politica non abusi, dobbiamo essere vigili sull'etica, sull'onestà, sul pagamento delle imposte, su tutte queste cose, sulla non corruzione, eccetera. Ma ho detto appunto, dobbiamo essere vigili. Se le cose andassero bene, non avremmo bisogno di essere vigili, no? E da un lato abbiamo questa necessità, dall'altro lato però lo spossessamento di potere della struttura politica porta che qualcun altro comanda al mondo, e questo è uno dei problemi che mi preoccupa moltissimo, no? Vi dicevo prima, lo ripeto sempre in ogni incontro, soprattutto agli giovani, la mia esperienza in Cina, no? Questo paese in cui la consapevolezza di essere al comando del mondo sta diventando ogni giorno palese, no? Gli studenti, voglio dire, vi dico solo, primo anno che ho insegnato, gli studenti mi hanno chiesto, perché io insegno a un'elite, no? Alla business school, dove sono, non le conosco le famiglie, ma probabilmente sono gente ricca, sono perlomeno un'elite, no? E mi chiedono, dice, ma definisca lei la cosa si aspetta dalla Cina in tre parole? Dico, penso un po', dico, I want a growing cooperative China, cioè voglio una Cina che cresca in modo cooperativo, in modo solidale. Bravo professore, quest'anno mi ha rifatto la stessa domanda e io ho dato la stessa risposta. Ah, ma cosa vuol dire in modo cooperativo? Che noi dobbiamo continuare a essere sottomessi a voi. Cioè, vedete il cambiamento di un'intera società, ma quando cambia 1.300.000.000 di persone, si scuote il mondo. Vi dicevo, per darvi l'idea, no, di questo dramma delle nostre democrazie, che noi abbiamo bisogno che siano più pulite, più giuste, ma anche che decidano. Io ho avuto un colloquio che ho avuto con il ministro degli esteri del Partito Comunista Cinese, non il ministro degli esteri cinese, ma del Partito Comunista Cinese, alcuni di voi l'hanno già sentito, ma io lo voglio ripetere per i giovani. Quando parlavamo di queste cose, e mi dice, ma voi in Occidente siete destinati a perdere il potere molto in fretta, perché non pensate mai al futuro. Avete sempre le elezioni, avete le elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee, 27 paesi. Un tempo le elezioni erano diverse l'una dall'altra, nel senso che un'elezione comunale preoccupava il sindaco qui presente, ma non preoccupava il paese. Oggi con gli opinion polls, la televisione, i nuovi media, qualsiasi elezione è diventato un fatto nazionale. Quindi voi pensate solo, discutevamo poi del caso greco in quel momento, no? In cui il problema greco della crisi in Grecia era un problema piccolissimo, è diventato enorme perché c'erano le elezioni in Nordrhein-Westfalen, in una regione tedesca, e la cancelliera non aveva nessuna intenzione di andare contro l'opinione pubblica che diceva niente denaro a questi spreconi di Grecia, eccetera. E il problema piccolo è diventato talmente grande da mettere a rischio l'intera economia europea. Allora, questo mi dice, ma vedete, avete queste elezioni, avete queste qua. Ah, dice, sa, io sono molto preoccupato per il futuro della vostra democrazia. Allora, riflettete, il prete non era quello giusto, ma la predica era giusta, stiamo molto attenti, perché di fronte allo spossessamento della responsabilità decisionale viviamo in un mondo fluido, in un mondo in cui le decisioni sono sempre difficili da prendere. Eppure, e voglio arrivare a una conclusione anche su temi concreti, di decisioni adesso ne abbiamo una quantità enorme, perché non si è conclusa, o si sta concludendo in modo un po' così, non lo riesco neanche a definire, come la guerra in Iraq, in Afghanistan, gli Stati Uniti tentano di chiuderla, ma durerà ancora molto. Il Medio Oriente è tutto in subbuglio, in Libia è scoppiata questa guerra che si è chiusa, ma non si sa come vada a finire. Cioè, attenzione, che noi abbiamo un mondo in cui tutta questa fluidità si traduce in rischi drammatici per il mondo stesso, si traduce in prospettive estremamente preoccupanti, e avrebbe davvero bisogno di una grande autorità dell'ONU. E traducendo questo nei problemi proprio della pace, vedete, la il rapporto fra la dimensione delle strutture, chiamiamole così, di guerra, no? Delle strutture militari, e l'impiego delle risorse che vengono usate nel peacekeeping, cioè nel mettere pace, è talmente neanche commensurabile che non lascia poi molte prospettive che l'arbitro possa fare di avere l'arbitro, cioè più o meno credo che tutte le spese del peacekeeping nel mondo non arrivino a un giorno delle spese, in un anno non arrivino a un giorno delle spese militari del mondo, adesso i conti precisi è difficile fare, ma siccome il peacekeeping costa circa 5 miliardi e mezzo di euro in tutto il mondo, 5 miliardi e mezzo di euro vengono divorati in un momento solo dalle strutture militari, no? E questo riflette evidentemente la disparità dei poteri che vi sono nell'ambito mondiale, quindi finché c'è questa disparità diventa difficile veramente avere una idea e una prospettiva di un rapido cambiamento. Questo soprattutto pesa su i luoghi in cui i conflitti sono ancora aperti, sono continui, sono indefiniti, a volte perché sono paesi poco importanti, e in cui quindi si lascia che la guerra, la tensione diventa endemica. Pensate soltanto a cosa sta succedendo in Somalia, di cui la gente non parla neanche più, proprio per la disperazione, perché si ha paura, perché non c'è da fare, e da 21 anni ormai il paese va continuamente alla deriva e in modo del tutto non controllato. Però io con tutta onestà, siccome non devo fare il consolatore di mestiere, devo cercare di capire le cose, non ho una prospettiva immediata che possono essere di questi cambiamenti. Ad esempio, nel piccolo lavoro che ho fatto per l'Africa, per un comitato sul peacekeeping in Africa, le conclusioni erano conclusioni che avrebbe preso chiunque, conclusioni di buon senso, no? Spostiamo risorse dalle Nazioni Unite e dalle grandi paesi verso l'Unione Africana, in modo da permettere all'Unione Africana di avere un minimo di forza per intervenire nei conflitti, che sono quasi sempre conflitti interni ai paesi adesso, non sono più conflitti internazionali, ma fanno milioni di morti, quindi non è che uno si muore da un conflitto interno o un conflitto internazionale, non è che ci sia una grande differenza. Hanno fatto questo tipo di progetto, più altri nella stessa direzione, e due volte ho discusso questa questione di sicurezza, due volte è stato regolarmente bocciato dalla Francia e dalla Germania, e dalla Gran Bretagna, per un motivo estremamente semplice, perché avendo questi paesi interessi specifici con i singoli paesi, non hanno nessuna disponibilità a trasferire il potere di intervento a strutture diverse, e siccome nessuno più vuole intervenire in Africa, allora c'è che la pace viene affidata a delle truppe mal pagate, mal addestrate, cioè, quando scoppia un conflitto in Africa, no, che cosa succede? Succede che si decide l'intervento, si prendono 500 soldati dal Ghana, 500 dalla Nigeria, si mettono assieme, non ci sono standard nelle armi, nelle telecomunicazioni, nella lingua, nell'addestramento, le cose, e spesso non sono neanche pagati perché poi non arrivano i soldi, quindi immaginatevi, e poi ci si lamenta perché sono inefficienti, ma siamo noi che vogliamo che questi interventi siano inefficienti, e allora ne subiamo le conseguenze ma nello stesso tempo però nessun paese europeo è disposto a mandare truppe per far pace in Africa. Quando io ho dovuto organizzare la missione in Libano, stato possibile, è stato facile, è stato Bagliore era pronto, l'opinione pubblica era pronta in Albania. Quando ho richiesto al Parlamento una serie di risorse per l'intervento nel Darfur, di elicotteri, eccetera, c'è stato assolutamente, in modo nascosto, in modo non palese, ma c'era uno schieramento di opposizione generalizzato, perché nessuno più si vuole immischiare di queste cose, no? È molto meglio far finta che non esistano e andare avanti in questo modo. Allora si crea questa doppia morale, no? Da un lato lo sdegno, le guerre, la passione e così via, ma 9 miliardi e l'aumento della popolazione è molto inferiore a quello che si prevedeva 20 anni fa, però è invece molto superiore il cambiamento del cibo, della dieta. E siccome se un uomo mangia carne e uno che mangia solo vegetali, la differenza del terreno necessario è di una 4, di una 3, voi capite che il cambiamento della dieta cinese e indiana sta facendo crollare tutti gli equilibri dell'agricoltura del mondo. E non per nulla abbiamo la Cina, la Corea del Sud che comprano intere regioni africane per agricoltura. Parentesi, di fronte a questo vengo sempre turbato dal fatto che stiamo utilizzando sempre più terreno a scopi e sempre più raccolti agricoli a scopi energetici. Guardate che qui è un problema, ci stiamo costruendo noi stessi una trappola, un terzo del grano, del mais americano e ora è utilizzato in energia. Qui siamo alla follia, eh? E perché siamo alla follia? Perché evidentemente questo crea enormi squilibri politici, crea una tensione esasperata verso i due unici continenti che hanno terra di riserva, che sono l'America Latina e l'Africa, e crea sul futuro dei drammi. Io vi riassumo in un solo esempio, perché adesso voglio finire davvero, in un solo esempio che noi non prendiamo mai in considerazione, salvo i cinesi che su questo fanno seminari e proiettano il lungo periodo. Io ho partecipato a un seminario intitolato Cibo e strategia militare nell'intero XXI secolo, cioè questa proiezione futura, no? Il discorso, ad esempio, prendiamo il Nilo e l'Eufrate, i due tra i più grandi fiumi del mondo. Il Nilo arriva secco al Mediterraneo ormai, perché viene tutto usato per l'irrigazione. Viene usato da due paesi soltanto, l'Egitto e il Sudan. Gli altri 7 paesi che stanno a monte sono stati sostanzialmente esclusi dai trattati. Da qualche anno l'Etiopia, che è in una fase di identità nazionale sempre più forte, dice: ma io mi voglio costruire delle dighe. Diventa difficile imporre con le armi di no. E se l'Etiopia fa le dighe, l'Egitto e il Sudan, che già l'Egitto importa più di metà del cibo che consuma, tenete presente, perché questa è una delle chiavi di quello che è successo in questi giorni, più di metà del cibo che consuma lo importa. Immaginate che cosa succede nel futuro. E uno dice: ma il problema è irrisolvibile. No, il problema non è irrisolvibile, perché l'irrigazione ad acqua fluente che viene utilizzata usa 10 volte, più di 10 volte più dell'irrigazione a pioggia o altri stili un po' più moderni, che però non necessita di capitale, della struttura internazionale di intervento, hanno la necessità di avere un accordo appunto su questo tema. Se la Turchia fa le dighe che ha già programmato nel Tigre e nell'Eufrate, la Mesopotamia sparisce perché non c'è più l'acqua. Ecco, ci sono nel mondo tutti questi problemi che ancora non sono diventati, non sono scoppiati nelle guerre, ma che sono vicini a far scoppiare questa. Io penso, e con questo termine, che i futuri conflitti siano proprio di questo tipo. Noi avremo una concentrazione di conflitti sui beni essenziali, sulle risorse, prima il cibo, quindi l'acqua che gli sta vicino, poi l'energia, poi le materie prime, no? che saranno conflitti di questo tipo, che ancora più degli altri hanno bisogno di mediazioni e di un'autorità mondiale. Ma come abbiamo visto nel problema della Libia, le mediazioni alla fine non ci sono mai, non funzionano. È la forza delle armi che decide l'andamento, l'andamento dei conflitti. Ecco il quadro oggettivo che noi abbiamo di fronte, quindi è necessario un impegno per capire questi problemi, lavorare anche in anticipo e cercare di ovviare a queste situazioni. Dovrei toccare adesso il periodo, il capitolo delle spese militari in senso stretto, la situazione è complicata anche qui negli Stati Uniti, che hanno metà delle spese militari mondiali e il 20%, circa 21% del prodotto lordo mondiale, e sono qui quei grandi squilibri che è difficile che possano durare nel tempo, no? Anche questo è uno dei problemi di cambiamento di cui vi parlavo, proprio perché mentre gli Stati Uniti fanno politica a 360 gradi con uno sforzo militare enorme, perché implica 300-400.000 soldati all'estero, 1.600 basi militari nel mondo, quindi uno sforzo che è difficile prolungare nel decennio se ci sono questi squilibri. 50 anni fa avevano metà delle spese militari, ma anche metà del prodotto mondiale. Adesso hanno 50% delle spese militari, ma 20-21%, 22% del prodotto mondiale. Allora, sono squilibri, diceva scherzosamente uno scienziato politico a Singapore, dice, e invece i cinesi fanno una politica a livello globale, l'unica loro spesa militare all'estero, all'interno si riano, ma l'unica spesa militare all'estero è quando invitano i presidenti cinesi a fare fuochi d'artificio a Pechino. Allora fa parte anche questo dei grandi adattamenti, dei grandi squilibri di cui non potremo ignorare nel futuro l'esito. Io capisco che stasera vi ho posto più interrogativi, più problemi che non soluzioni, ma lo faccio in modo onesto, perché ho visto quanto a Bruxelles è stata spossessata l'autorità della Commissione Europea. In Africa c'è difficilissimo che l'Unione Africana prenda possesso, nelle Nazioni Unite il potere dell'ONU viene tenuto sempre sotto controllo dalle grandi potenze, quindi io con tutta onestà vi ho dovuto dire stasera come sia debole il ruolo dell'arbitro nella politica mondiale. Grazie.